Cari fratelli e cari sorelle, è una meraviglia trovarci qui, in questo luogo di guarigione, di salute fisica, di bene augurio di bene eterno, non solo per questa terra, ma in eterno. Che meraviglia! Ci avete pensato? Che privilegio! Cosa ha fatto il Signore nella nostra vita? Pensavo a qual è la molecola che più di tutti è recettiva sulla terra. Un giorno Giorgio ne ha parlato. Penso che sia l'acqua, perché questa H2O va dal ghiaccio all'acqua che beviamo, alla neve, all'ebollizione e al vapore. Vi ricordate i treni a vapore? Andavano con una caldaia che scaldava dell'acqua e avevano una riserva d'acqua perché ogni colpo permetteva di avanzare, di trascinarsi dietro tutto il carico che c'era. Quindi l'acqua è una cosa straordinaria. E pensavo che la cosa forse più dura ancora, forse anche più difficile da modificare, sia il nostro io che è stato conquistato da Satana. Quando pensiamo all'orgoglio, alla tenacia, alla tremenda realtà della nostra vita prima di conoscere Gesù, eravamo proprio tutti, per quanto buoni a scuola, per quanto bravi nelle materie della vita, pensavo che se c'era una persona, il nostro io era una roccia per noi, quello che pensavamo, perlomeno. E così pensavo che tuttavia il Signore è riuscito a bucare questo io, è riuscito a bucare questa durezza del nostro io cuore. Pensavo a quel canto che abbiamo cantato, Lode all'agnello, mi sembra. È un altro. L'amor del Padre io veggo, nel Figlio che m'ha dato. Pensate, Dio stesso ha messo tutto se stesso nel Figlio per bucare il nostro orgoglio e il nostro io malvagio. Il Signore ha fatto qualcosa di incredibile, di straordinario. Ed è una meraviglia che questo libro, dalla prima pagina all'ultima, infatti è stato detto che Giovanni piangeva nell'Apocalisse perché non era stato trovato nessuno che aprisse i suggelli, no? Voleva dire che se non c'era nessuno, la salvezza non era confermata fino alla fine del libro. E quindi Giovanni piangeva perché non c'era nessuno, ci fu un silenzio che si prolungava e non c'era nessuno che aprisse i suggelli per il mondo che non crede. Quindi coloro che si lasciano perforare dalla grazia e dalla benignità dello Spirito di fede, vivono un'altra realtà, una realtà eterna, vivono la realtà che ci aspetta dopo questa vita, E quindi noi siamo ben fortunati in questi tempi dove tutti sono più o meno paralizzati da questo morbo che ci affligge, e anche quelli che lo negano perché hanno ancora più paura della parola ad accettarla per sé. Quindi è una cosa meravigliosa. Io pensavo proprio queste cose che il Signore Dio ha fatto una cosa straordinaria. L'amor del Padre io veggo nel Figlio che mi ha dato, che ha vinto il mio peccato, che vittima si fe. Ecco, allora, quindi è meraviglioso pensare che Dio ha impegnato tutto se stesso nel Figlio amato, nel Figlio per noi. E tutta il Padre ci ha dato il Figlio, lo Spirito Santo, creatore, è intervenuto anche Lui. Quindi noi siamo in una situazione qui, ancora oggi, per lodare, benedire il Signore, per ringraziare, per lodare, per amare i fratelli che come noi si sono impegnati in questa avventura della salvezza, che per questo mondo nel quale viviamo dura poco tempo, dura un breve lasso di anni, e poi dopo anche noi, come gli altri, andremo nell'eternità. Ma noi abbiamo già l'eternità qui, quindi il buco che il Signore ha fatto è grosso. Il buco, questo trapano è meraviglioso. E pensavo alla potenza di questa molecola di acqua, che ha la capacità di assorbire il freddo e diventare ghiaccio. Pensate il polo nord, il polo sud, che adesso si sciolgono, e quindi è una tragedia. E pensate che questa molecola, quando è temperata, noi abbiamo l'estate dal sole, è temperata dal caldo e abbiamo l'estate. Quando è raffreddata abbiamo l'inverno e il ghiaccio, eccetera. Ma è una cosa meravigliosa. Cioè tutto quello che abbiamo intorno diventa un'occasione di lode e di ringraziamento, perché noi stessi siamo fatti di acqua e quindi abbiamo bisogno di quello che Gesù ha creato. Siamo creature di Dio in tutto, ma c'era una cosa in noi che solo l'opera di Cristo poteva, e la grazia potevano sconfiggere, perché Satana aveva fatto la sua casa in noi. Noi eravamo diventati empi, e proprio quella figura dell'Apocalisse dove Giovanni piangeva era proprio perché tutti coloro che non hanno accettato Gesù andranno in perdizione eterna e subiranno le conseguenze del peccato per l'eternità. Ecco, è meraviglioso. E allora noi abbiamo questo libro dove ci viene presentata soprattutto la bontà e la benignità di Dio nella sua salvezza. E consideravo in Giobbe al capitolo 38 la benignità che lui ha avuto. E il Signore, penso che noi diciamo, sapeva ogni cosa, no? E quindi era pronto a tutto. E quindi il Signore non si è lasciato sfuggire la sua opera. Lui ha vinto per noi, lui ha vinto per noi, fin dall'inizio era pronto a vincere per noi. Se l'uomo avesse fallito, lui avrebbe provveduto. E infatti la più bella, il più bella frase, la più bella versetto che io per me capisco è quello in Genesi 3, 15, dove dice: io, Dio, porrò inimicizia fra Satana e la progenie della donna. Già lì all'inizio, nel primo libro, pam, c'è questa promessa. Io, Dio, farò questo. E allora pensavo a Giobbe, perché Giobbe era un credente, lo dice il Signore nelle prime righe del libro, ma era caduto molto in basso, anche se lui si rifendeva e diceva che lui era bravo, era sapiente, era buono, che faceva elemosine, eccetera. C'è tutta una parte del libro dove lui si vanta della sua bontà e che non meritava quello che gli era successo. Allora bisogna che confrontiamo la bontà di un uomo che è scaduto dalla fede, perché Giobbe era scaduto dalla fede, perché deve tornarsi a convertire. Allora confrontiamo la bontà che Giobbe dice in tutta la prima parte, combattendo contro i tre amici che lo accusavano. Lui dice che era giusto, che era giusto, che era giusto, ma non conosceva la sapienza. Allora, nel capitolo 38 di Giobbe, vediamo cosa succede. Allora l'Eterno rispose a... No. Allora, no, 36, scusate, sono un po'... Precorrevo i tempi. Allora Eliù, seguitando, disse: aspetta un po' e io ti istruirò, perché c'è da dire ancora pro di Dio. Io trarrò la mia scienza da lontano e renderò giustizia a colui che m'ha fatto. Per certo le sue parole non sono bugiarde. Sta dinanzi un uomo dotato di perfetta scienza. Ecco, il Dio è potente e non disdegna nessuno. È potente per la forza dell'intelletto suo. Egli non lascia vivere l'empio e fa ragione ai miseri. Non trova lo sguardo, non storna lo sguardo suo dai giusti, ma li pone coi re sul trono, ve li fa sedere per sempre e così li esalta. Se gli uomini sono talora stretti da catene, come lui, come Giobbe, se sono presi dai legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta e le loro trasgressioni, perché si sono insuperbiti. Egli apre loro gli orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Ma che meraviglia! Ma avete visto che ritratto di Dio c'è qui? Se gli uomini sono talora stretti da catene e sono presi nei legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti, e apre così i loro orecchi coi suoi ammonimenti e le fa esortare, li esorta ad abbandonare il male. Se l'ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia. Ma se non l'ascoltano, periscono trafitti dai suoi dardi, muoiono per mancanza di intendimento. Gli empi di cuore s'abbandonano alla collera e non implorano il Dio quando egli li incatena. Vedete, dobbiamo fare un'analisi sempre su noi stessi, perché il nostro piccolo orgoglietto ce l'abbiamo ancora, la carne di peccato è ancora in noi. E quindi dobbiamo sempre leggere queste parole per vedere che se c'è qualcosa nella nostra vita che non va come speravamo, forse c'è un qualcosa da confessare, c'è qualcosa per umiliarci ed essere reintegrati nella sua grazia. Pensate all'importanza di questo libro di Giobbe, che ci fa vedere che questo Dio lo ha privato dei figli, dei beni, della salute, di tutto. Ha capito? Per riportarlo a sé. Ma è una cosa tremenda. Cioè, ma Dio, versetto 15, ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Te pure e i vuol trarre dalle fauci della distretta al largo, dove non c'è più angustia, e coprir la tua mensa tranquilla di cibi succulenti. Ma se giudichi le vie di Dio come fanno gli empi, il giudizio e la sentenza di Lui ti piomberanno addosso. Bada che la collera non ti trasporti alla bestemmia e la grandezza del riscatto non ti induca a fuorviare. Farebbe egli caso alle tue ricchezze? Non ha valore per lui l'oro, né tutta la potenza dell'opulenza. Non anelare a quella notte che porta via i popoli dal loro luogo. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. Ecco, questo scritto antico, perché questo è il libro più vecchio della Bibbia, dicono, è veramente sapiente. In questo capitolo 36 ci spiega proprio la situazione di quest'uomo, e poi dopo noi vedremo come il Signore lo ha redarguito, gli ha parlato, lo ha umiliato, e lui si è umiliato ed è tornato al benessere, perdonando i suoi detrattori, perché il Signore voleva andare nella parte più inossidabile nostra, l'io nostro, il nostro cuore, il nostro da dove nascono i nostri sentimenti di amore, di odio e tutto, perché noi siamo, a causa del peccato, siamo soggetti a queste cose. Quindi è meraviglioso vedere come il Signore sia riuscito, come fa con l'acqua per mantenere la vita sulla terra, e noi non potremmo vivere senza l'acqua, come fa con la sua grazia a portare avanti la Chiesa e la nostra vita, perché è meraviglioso quello che lui fa anche fisicamente attorno a noi. Quindi è straordinario questa cosa. Allora abbiamo detto che il Signore poteva solo lui guarirci, solo lui per mezzo del suo spirito poteva guarirci. Lo vediamo in Matteo 12. Matteo 12, 32. Ma vediamo la malvagità del popolo, purtroppo, del popolo scaduto, al versetto 24, 12-24. Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebul, principe dei demoni, perché aveva guarito un indemoniato, al versetto 22. Ma il punto che volevo toccare è 28. Ma se per l'aiuto dello Spirito di Dio, se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ecco. Se dunque è, invece che per demone, per Dio, è venuto fin qui, e qui siamo nella Chiesa, è dunque pervenuto fino a noi il regno di Dio. Ma che meraviglia, che meraviglia. E poi un'altra frase fatidica, versetto 23. E chiunque parli contro il figliuol dell'uomo, e chiunque parli contro il figliuol dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è all'opera in noi tutti i giorni della nostra vita per farci del bene, per farci capire il carattere di Dio, perché soffriamo, perché siamo in una certa situazione e non in un altro come per Giobbe, per farci capire la sua immensa misericordia verso di noi, perché ci vuole salvare in Cristo Gesù, e il suo Spirito vuole conquistare il nostro io, vuole conquistare il nostro cuore, la nostra volontà, vuole essere lui colui che regola regola la nostra vita per mezzo di Gesù Cristo il Signore, che ci ama e che ci ha amato nella croce. Era questo che volevo arrivare, alla croce, perché Dio non si è servito solo dello Spirito, si è servito della croce. Cioè Gesù, il figlio di Dio fatto uomo perché noi potessimo sentirci creature veramente di Dio, lui non è venuto come un angelo, è venuto come uomo. Come uomo doveva mangiare, doveva nutrirsi, doveva riposare, doveva pregare, doveva fare quello che dobbiamo fare noi. Allora, cioè, è la croce di Cristo il punto che introduce nel nostro io orgoglioso, malvagio che era nemico di Dio, introduce la salvezza per fede in Cristo Gesù, che per il pensiero che Gesù ha dovuto morire per noi e risuscitare dai morti, una vita nuova, meravigliosa, eterna, per lui e per noi. Ma pensate alla croce, pensate alla lettera ai Romani, pensate alla meraviglia del piano di Dio per la nostra salvezza. Quanto amore c'è in Dio! Abbiamo letto in Giobbe come equilibrato e meraviglioso il giudizio di Dio nell'Antico Testamento. Ma guardiamo nella lettera ai Romani, in tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, perché lui è stato conquistato da quel trapano lì, eh? Perché Paolo era un persecutore della Chiesa, era un bestemmiatore, un oltraggiatore. Quindi non è che lui avesse uno spiritello benevolo, ha dovuto essere sconfitto proprio nel punto più roccioso della sua gloria, del suo carattere, della sua sapienza. Ha dovuto essere annullato proprio nel punto più tremendo che Satana aveva inquinato. E quindi è una cosa meravigliosa considerare che la croce, attraverso la croce di Cristo, e lo cantiamo, ecco perché la prima parte, il vero culto è nella prima parte, non è nella predicazione, non è in chi parla più o meno sapientemente, è nella lode a Dio. Qui noi, dopo aver adorato, dobbiamo rinfrancare la nostra lode a Dio, dobbiamo rafforzare la nostra vita, andare a casa non come eravamo venuti, ma andiamo a casa per onorare il Signore, per andare più, ancora, fare un passettino più avanti nella nostra vita spirituale, nella Chiesa, per amare i fratelli, perdonarli se è il caso. Dobbiamo andare avanti in questo cammino meraviglioso. E adesso qui ho perso il cammino, ho perso la via. Romani 1:18. Nei versetti 16 e 17 si parla del Vangelo. Ma perché il Vangelo si mostri in tutta la capacità di penetrare in noi, leggiamo pure anche il 16 e il 17. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Vedete? Quella fede lì dello Spirito, che viene dallo Spirito che riesce a penetrare in noi, quella Spirito del credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, cioè Spirito che penetra in noi, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Che meraviglia! Ma cosa ha dovuto fare il Vangelo? Ma cosa ha dovuto fare? Ha dovuto, di fronte alla nostra opposizione a Dio, ha dovuto lottare potentemente. Lo leggiamo nei capitoli, dal capitolo 18. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ha dovuto lottare, ha dovuto sconfiggere quell'ira, cioè il Dio era adirato, ma l'ira di Dio non è come la nostra, che è distruttiva. L'ira di Dio è come quella che abbiamo visto in Giobbe, è un'ira costruttiva per farci del bene, per convertirci, per portarci a Lui attraverso Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa leggere, quando vogliamo leggerlo, cosa impediva a Dio di penetrare nel nostro cuore, di vincere la nostra opposizione, come ha fatto con Giobbe. Lo stesso vuol fare con noi giorno dopo giorno. Perché dobbiamo leggere la scrittura? Perché dobbiamo meditarla e pregare? E pregare, cioè fermarci e consolidare il ragionamento con la preghiera per noi e per la Chiesa e per tutto il mondo che è attorno a noi. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quel soffocare, soffocano la verità con l'ingiustizia. Oh, che meraviglia! Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato. Siamo creature sue, viviamo della sua aria, della sua acqua, della sua grazia, tutti i giorni della nostra vita, e il Signore per penetrare dice che lui mostra dell'ira, ci affligge nell'ira sua, come Giobbe, perché noi dobbiamo stare in riga con lui, perché lui è un padre che perdona, ma è anche un padre severo. E dice, e allora quali sono queste cause del soffocamento? Infatti, quel che si può conoscere è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato. Chi è che non sa? Parlano del mondo, del creato. Ma cos'è il creato? È una cosa vivente, meravigliosa. Cioè, non c'è un imbecille, non ci può essere un imbecillo nel mondo che non riconosca la meraviglia e la vita che c'è attorno a noi, nel creato, nelle piante, negli animali, dappertutto. Non c'è, è solo l'orgoglio, è solo la stupidità estrema che Satana ha iniettato nei nostri cuori. Avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Tutti i giorni per televisione vediamo che il Polo Nord si sta sciogliendo, che il Polo Sud, non so, forse non è ancora sciolto del tutto, ma voglio dire, ma c'è vita, dappertutto ci sono pesci, uccelli nell'aria, ma è una meraviglia, che ci siano. Sentivano che in questi giorni, a proposito, parlavano come si chiama quello scienziato ateo, che diceva che tutti gli animali provengono da uno solo, eccetera. Darwin. Ma una stupidità più grossa di quella non esiste, perché non esiste, hai capito? Cioè, noi dobbiamo guardare, cioè, il nostro orgoglio, la ira di Dio contro di noi viene dal fatto che non ci guardiamo attorno. Adesso la politica, tutta la vita nostra è proiettata a questo microbo che ci può infettare, all'economia, alle tasse, perché più pretendiamo tasse dall'Europa, più ne dovremo pagare di tasse. Quindi il mondo sta premendo su di noi nel modo sbagliato. Sta premendo sull'uomo e sulla donna con la paura della miseria, delle difficoltà, della morte. Sta premendo su tutto, ma non guarda la vita, ma non guarda la vita in Cristo, ma non guarda la resurrezione, non guarda quello. E questo, noi siamo qui non per dire che le cose non ci sono, che le difficoltà non ci sono, ma per dire che Gesù ha pareggiato ogni cosa, ci può custodire anche nella miseria, anche nella malattia, anche in ogni cosa della nostra vita. Quindi è una cosa meravigliosa, cioè noi dobbiamo capire e insistere, perché il mondo attorno a noi cerca di iniettare in noi questa paura, questa angoscia, questa miseria, perché Satana rimane sempre in mezzo a noi e in noi. E noi dobbiamo lottare contro questo nemico che ci vuole fuorviare. Noi dobbiamo pregare per noi stessi e per tutti gli uomini attorno a noi, per le nostre famiglie, proprio per questo. Perché noi abbiamo la certezza della vita eterna in Cristo, ma dobbiamo averla adesso qui. Qui, oggi, uscendo da questa sala, dobbiamo andare a casa con un qualche forza in più per essere di Cristo, per lodarlo, benedirlo nella nostra vita, per le cose della nostra vita e per la Chiesa che abbiamo. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Ond'è che, versetto 21, ond'è che essi sono inescusabili, che perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, ma ne l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Io, di fronte a questi versetti, vado sempre a leggere i versetti che Eliù disse a Giobbe. Dice: guarda che non è la tua sapienza, visto che non riesci a capire i tuoi problemi, non riesci a capire perché il Signore ti ha tolto tutto, come non riesci a capire, se non riesci a capire perché il Signore ti ha tolto tutto, la ragione è semplicissima, è che Dio, tu avevi sbagliato strada. Tu ti eri inorgoglito per i tuoi beni, per i tuoi famiglie, perché tutto andava bene, perché i tuoi animali prosperavano, eccetera, si crescevano. Hai capito? Ma no, noi dobbiamo tornare al nostro io, alla nostra fede in Cristo. Dobbiamo tornare alla croce, dobbiamo tornare alla cosa meravigliosa del Vangelo che ci ha riscattati da tutte le nostre miserie. Temo di aver... Sto parlando troppo? Allora vorrei terminare questa predicazione, perché non mi date indicazioni. Io spererei in qualche freccetta che mi venisse... Fino a luna. Si vede che non vi ho annoiati. Si vede che non vi ho annoiati. Io non credevo neanche di riuscire a parlare. Romani 7. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Vedete, adesso abbiamo sempre parlato dell'opera che Cristo fa nei credenti per centrare il bersaglio che Lui vuole cogliere in noi, affinché possiamo andare avanti nella gioia, nella speranza della vita eterna. Ma che meraviglia, che meraviglia! Mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Cioè tutto concorre in noi, tutto. Io non so, credo che voi abbiate dei problemi anche voi nella vostra vita, e non pochi. Ma vedete, Riusciamo a stare a galla con queste cose qui o affondiamo? Non dobbiamo affondare nelle sofferenze, nelle cose che non vanno, nella vecchiaia, nelle cose della nostra vita, nel lavoro, dove avremo sempre contro dei nemici, avremo sempre delle persone che ci contrasteranno. Versetto 5. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, e forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Qui ci vorrebbe il Daniel qui, che dicesse: Gesù è il Signore.
Amen.
Amen. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore,
Amen.
Gesù è il Signore,
Amen.
Gesù è il Signore della mia vita,
Amen.
Che prenda tutto di me, che prenda tutto di voi, che andiamo a casa ripieni della gioia, della salvezza, non come siamo venuti, magari un po' mosci, ancora presi dalle cose della vita o dai problemi del lavoro, eccetera, ma qui dobbiamo gioire. Dobbiamo gioire perché Cristo è il Signore nella nostra vita. Cristo è il Signore. E proprio per questo, ora adesso leggiamo, visto che ho libertà fino all'una, andiamo al 5:20. Ora la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché, come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco. Vedete che roba, ma io non so se leggete queste cose, io ho imparato a leggere continuamente queste cose dove ci viene parlato del Signore Gesù, dove ci viene parlato della grazia magnifica. E ancora una volta voglio leggere con voi al capitolo 7 dei Romani, versetto 21. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male non si trova in me, poiché io mi diletto della legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Ecco, vedete il nemico dov'è? È nella nostra carne, nei nostri ragionamenti carnali, nei nostri ragionamenti di tutti i giorni. Dobbiamo qui il vaccino contro l'influenza. Avatta, chissà quando ce lo daranno, ma qui ci stiamo vaccinando contro la nostra carne, contro la paura, contro le miserie della nostra vita. Perché misero me uomo, dobbiamo dire, misero me uomo, misero me donna, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io stesso con la mia mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Dobbiamo averlo ben chiaro. Noi siamo ancora in un corpo di carne che ci porta al male, dove Satana ci vaccina per il male. Ma la scrittura non si ferma qui, perché al capitolo 8 dice una cosa meravigliosa. Non che dunque ora alcuna condanna, non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia, alleluia, Signore, grazie. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Ma secondo lo spirito, quindi qui c'è uno spartiacque, cioè abbiamo visto che Dio è entrato fino all'io, fino al punto più che Satana aveva inquinato, più profondo del nostro essere, ma vediamo che Cristo vuole essere lui presente per mezzo dello Spirito Santo, perché Cristo è andato in cielo risorto, non lo vediamo più, ma vediamo lo Spirito. Voi vedete lo Spirito venendo nella Chiesa? Vedete lo Spirito?
Sì.
Sì? Ah, no, un grido mi aspettavo un grido. Amen. Cristo è il Signore? Amen. Lo Spirito è il Signore nella vostra vita? Amen. Dobbiamo gioire con noi stessi, dobbiamo rallegrarci con tutto il cuore per queste cose tremende. Ecco, volevo leggere un'altra cosa, ma c'è tempo? Non più io ma Cristo, vi consiglio di leggerlo continuamente. Io leggo a pagina 121. Dice il fratello Ni: lasciatemi illustrare questo concetto con un'altra storia. Un giorno mi trovavo in America in una casa in cui viveva una coppia di credenti, i quali mi chiesero di pregare per loro. Domandai la causa delle loro difficoltà. Oh, signor Ni, stiamo attraversando un momento difficile, confessarono. Ci irritiamo con tanta facilità a causa dei bambini. In queste ultime settimane siamo andati in collere diverse volte ogni giorno. Stiamo davvero disonorando il Signore. Volete chiedergli di darci più pazienza? È la cosa che non posso fare, risposi io. Che cosa volete dire che volete solo la pazienza? Domandarono. Voglio dire che una cosa è certa, replicai, che Dio non risponderà mai alla vostra preghiera di pazienza. Dio non risponderà mai alla vostra preghiera di pazienza. Di pazienza, io perso il cibo. Allora essi domandarono con stupore: pensate che veramente noi siamo andati tanto lontano che egli non ha più disposto a udire quello che gli chiediamo? No, egli capisce, non è affatto questo, ma vorrei sapere se non avete mai fatto un soggetto di preghiera. Avete pregato per la pazienza voi? Avete una pazienza infinita voi. O amore, pazienza, eccetera. Voi avete pazienza, amore infinito, vero? È vero? Sì. Cioè, no. Allora, se fate un soggetto di preghiera a Gesù solo per la pazienza, non avete capito niente. Cioè, questa è la sentenza di Watchman Nee, non mia. L'avete fatto, ma Dio ha risposto no. Sapete perché? Perché voi non avete bisogno di pazienza. E voi direte, ma cosa vuol dire? Gli occhi della moglie scintillarono ed esclamò, che cosa volete dire? Non abbiamo bisogno di pazienze mentre litighiamo tutto il giorno? Che cosa volete veramente dire? Non è di pazienza che avete bisogno, risposi ancora io. Avete bisogno di Cristo tutto intero, perché lo Spirito non ci porta la pazienza. Avete bisogno di Cristo. Dio non vi dà umiltà, pazienza, santità o altri doni isolati dalla sua grazia. Egli non spezzetta la sua grazia per sbriciolarla in piccole dosi, accordando una misura di pazienza a chi è impaziente, un po' di amore a chi non è amore, un po' di umiltà a chi è orgoglioso, eccetera. Eccetera, eccetera. Ci ha dato un solo dono che risponde a tutti i nostri bisogni, il suo figliuolo Gesù Cristo. E quando guardo a Lui, perché viva nella mia vita, sarà Lui umile, paziente, pieno d'amore, per tutti i bisogni di cui ho bisogno. Egli è tutto quello che io non posso, ma Lui può fare nella mia vita. Alleluia! Il Signore è il Dio, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore. Amen, amen.